Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, insurrezione 15 Khordad del 1963, a Qom. Ebrei iraniani elogiano l'imam Khomeini. Anche Honduras si inchina al padrone americano, apre l'ambasciata ad Al-Quds. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi sabato, il 5 luglio 2021 e cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda la ricorrenza nazionale di oggi. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. E passiamo subito alle notizie. La data delle 15 Khordad è ampiamente nota in tutta la Repubblica Islamica, perché in questo giorno circa 15.000 figli di questa nazione oppressa furono uccisi tramite il regime Pahlavi. La data delle 15 Khordad, che coincide con il 5 giugno 1963, nasceva un grande movimento a seguito della rivolta degli ulama responsabili e devoti contro Muhammad Reza Shah, la cui opposizione al santo Islam era già ben nota ed è diventata ancora più chiara da allora in poi. Gli ulama insorsero nel pomeriggio del giorno di Ashura, giorno in cui si celebra e si piange il martirio del principe dei martiri, in una grande ondata islamica e umanitaria, e ben presto il malcontento che da tempo covava negli animi dei credenti musulmani di tutto il paese esplose e raggiunse il suo apice. Fu allora che lo Shah, strumento dell'imperialismo, si rese colpevole di una delle più sanguinose repressioni perpetrate dal suo già sanguinario regime, e fu una tragedia disumana. Il movimento del 15 di Khordad ebbe il suo inizio nella Hausa Ilmiya, il centro teologico tradizionale di Qom, da dove si propagò velocemente agli altri centri religiosi e teologici e alle università ad un gran numero di persone appartenenti a tutti i diversi stati sociali, sia Teheran che nelle altre città, e pian piano coinvolse un sempre maggior numero di persone. La nostra nazione ogni anno celebra il 15 di Hordad in onore dei nostri martiri caduti in quel gran giorno. E il rabbino Younes Hamami Lalezar, leader religioso degli ebrei iraniani, ha elogiato l'ultimo leader della rivoluzione islamica Imam Khomeini per i suoi sforzi per consolidare l'unità tra le diverse religioni. L'Imam Khomeini, il defunto fondatore della rivoluzione islamica e della Repubblica Islamica dell'Iran, ha sempre sottolineato i punti in comune che esistono tra le religioni divine, preparando il terreno per l'unità, ha dichiarato Hamami in un messaggio in occasione del 32° anniversario della morte dell'Imam Khomeini. Il leader degli ebrei iraniani ha porto le condoglianze alla nazione iraniana a nome della comunità ebraica. Hamami ha espresso rammarico per il fatto che il secondo anno in cui non è possibile tenere una grande cerimonia di commemorazione nell'anniversario della scomparsa del defunto imam a causa della diffusione del Covid-19. Tuttavia, osservando che la memoria dell'imam Khomeini è con tutto il popolo iraniano. Il servilismo al regime israeliano di apartheid dopo i cosiddetti accordi di Abramo continua ancora, questa volta tocca Honduras. Il presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, ha annunciato che nell'ultima settimana di giugno sarà nei territori occupati per assistere all'apertura ufficiale dell'ambasciata del suo paese ad Al-Quds, Gerusalemme. Nel settembre 2019 l'Honduras aveva aperto a Gerusalemme un ufficio commerciale con status diplomatico e il nuovo ufficio ha funzionato di fatto come estensione dell'ambasciata del paese nei territori occupati. La mossa seguiva quella degli Stati Uniti che nel maggio 2018 hanno trasferito la propria ambasciata da Tel Aviv ad Al-Quds, provocando così l'indignazione del mondo islamico. E oggi sabato si svolgerà una manifestazione nazionale a Roma e contro l'occupazione della Palestina. L'evento partirà dalle 15 alle 20 ore italiane dalla piazza San Giovanni con il motto No all'occupazione, Palestina libera e Gerusalemme capitale. Anche le comunità e le associazioni palestinesi in Italia prenderanno parte all'evento. E giovedì la polizia di occupazione sionista ha arrestato una ragazzina palestinese del quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, i cui residenti stanno affrontando minacce di sfollamento israeliano, secondo fonti locali. Gli agenti di polizia hanno arrestato la 14enne Nafut Hamad all'ingresso principale del quartiere con l'accusa di aver designato la bandiera della Palestina sui volti dei bambini. È stata portata in un centro di detenzione della polizia in via Salahuddin nella città santa, dove è stata interrogata prima di essere rilasciata. La sua famiglia ha detto che un investigatore sionista l'ha minacciata, ma lei gli ha risposto che era un bugiardo e che la sua minaccia non l'ha spaventata. Le tribù siriane nell'area di Manbij, nella campagna orientale di Aleppo, hanno concesso tempo alle cosiddette forze democratiche siriane a guida curda FDS Assad per uscire completamente dalla città e dai dintorni e di affidare l'amministrazione esclusivamente ai suoi figli. E clan tribali hanno anche fatto un appello durante una riunione di emergenza tenuta nelle campagne della città a tutti i loro figli affiliati alle FDS per disertare immediatamente. E sta diventando virale sui media del mondo occidentale e sui social il caso di Fauci Emails, o anche ribattezzato Fauci Leaks. Proprio in una mail del marzo 2020 Fauci dimostra di sapere che il 99% dei morti in Italia erano persone affette da altre gravi patologie, allegando un articolo di Bloomberg da quel titolo. Poi lo scienziato statunitense e cronaca recente è stato il punto di riferimento dei più accaniti chiusuristi, arrivando a prevedere l'uso della doppia mascherina. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Iran, la rivolta del 1963, l'inizio della rivoluzione islamica. A tutti sembrò una rivolta nata dal nulla, poiché il mondo, specialmente quello occidentale, aveva un'immagine dell'Iran che non contemplava minimamente neppure l'esistenza di una popolazione fedele ai precetti islamici ed alle sue guide religiose. La stampa, la televisione, i mass media in genere si erano sempre occupati della corte del pavone, dello splendore dei gioielli, della crona, delle pompose celebrazioni inscenate dallo scià, delle vacanze, della famiglia. Famiglia reale in Svizzera e in altri luoghi famosi. Nessuno o pochissimi conoscevano l'altra faccia della medaglia, pochissimi sapevano dell'esistenza di un popolo oppresso e sradicato dalle sue radici storiche e culturali che, sotto la minaccia delle armi delle forze dell'ordine e del regime, tentava di difendere la sua identità e la sua religione. La rivoluzione islamica non solo non nacque dal nulla, ma fu il risultato finale di anni e anni di lotte clandestine, costate migliaia di vite umane e sacrifici enormi. Il 4 giugno 1963 si ebbe la prima e più grande esplosione della collera popolare a livello nazionale, una rivolta subito repressa in un bagno di sangue che costò la vita a ben 15.000 persone.
L'epopea del 5 giugno 1963. Quando scoppiò la rivoluzione islamica in Iran, il mondo intero rimase sorpreso e allibito. A tutti sembrò una rivolta nata dal nulla, poiché il mondo, specialmente quello occidentale, aveva un'immagine dell'Iran che non contemplava minimamente neppure l'esistenza di una popolazione fedele ai precetti islamici e ai suoi capi religiosi. La stampa, la televisione e i mass media in genere si erano sempre occupati della corte del pavone, dello splendore dei gioielli della corona, delle pompose celebrazioni insegnate dallo scià, delle vacanze della famiglia reale in Svizzera o in altri luoghi famosi. Nessuno o pochissimi conoscevano l'altra faccia della medaglia, pochissimi sapevano dell'esistenza di un popolo oppresso, sradicato dalle sue radici storiche e culturali, che sotto la minaccia delle armi delle forze dell'ordine del regime tentava di difendere la sua identità e la sua religione. La rivoluzione islamica non solo non nacque dal nulla, ma fu il risultato finale di lotte clandestine, costate migliaia di vite umane e sacrifici enormi. Il 5 giugno 1963 si ebbe la prima e più grande esplosione della collera popolare a livello nazionale, subito repressa in un bagno di sangue che costò la vita a ben 15.000 persone. Il clero musulmano, che da sempre in Iran ha combattuto a fianco del popolo oppresso per l'indipendenza del paese e per il rispetto dei diritti umani contro il colonialismo a tutti i livelli, condannò la folle politica dello scià, il quale, per meglio asservire il paese agli interessi delle superpotenze occidentali, alle quali egli era indissolubilmente legato, aveva intrapreso una campagna di occidentalizzazione forzata del paese, tentando di sostituire i tradizionali sistemi culturali con modelli americani o europei completamente estranei alla coscienza delle masse tenacemente attaccate alla propria identità di musulmani iraniani. La vastità della resistenza e del malcontento delle masse nei confronti dei progetti dello scià si poté toccare con mano proprio in quel tragico 5 giugno 1963, quando, infiammati dalle parole dei leader religiosi, Migliaia e migliaia di persone si riversavano nelle strade, non curanti del rischio cui andavano incontro, reclamando il loro diritto ad essere rispettati e a far rispettare i santi precetti islamici. Il grido dell'imam Khomeini risvegliò il popolo e gli usava le festività per mantenere in vita il movimento. Con le sue dichiarazioni egli accese la fiamma dell'Islam nel cuore delle masse. Le sue parole uscirono da Qom per raggiungere i punti più remoti del paese. La posizione del governo peggiorava di giorno in giorno. I suoi membri si resero conto di non godere di alcun favore tra le masse. Il governo era sostenuto solo dagli stranieri e da coloro che dagli stranieri erano influenzati. Lo Shah era preoccupato della vastità della resistenza del clero. Essi, sapendo che l'imam Khomeini era il leader del movimento e che Qom ne era il centro, pensarono di attaccare proprio là. Lo Shah ideò un piano che a suo parere avrebbe dovuto provocare una paura tale tra il clero che questo non avrebbe avuto il coraggio di interferire più per vari anni. Il dispotico Shah pensò che uno spargimento di sangue sarebbe stato il mezzo migliore per distruggere il movimento dalle radici. La gente avrebbe avuto paura e avrebbe ritirato il suo appoggio al movimento e sarebbero tutti diventati come dei cimiteri dove tutto è silenzio. Il 22 marzo 1963 si sarebbe dovuta celebrare una cerimonia al centro Faizie a Qom. Migliaia di persone si recarono a Qom per passare la loro vacanza vicino al santuario di Santa Fatima Masumah, la pace sia con lei. La polizia segreta dello Shah in borghese si unì alla folla gridando «Abbasso il Corano, abbasso l'Islam!» in questo storico giorno, mentre il giardino della scuola teologica di Faizie a Qom era stracolmo e la folla era come le onde del mare e i leader religiosi, uno dopo l'altro, si avvicendavano sul pulpito per parlare alla folla, cercando di approfittare di tale opportunità per risvegliare il popolo. Gli agenti dello Shah cominciarono a mettere in opera il loro piano nefasto e traditore per distruggere l'Islam e gli illuminati precetti del Corano. Gli agenti dello Shah, armati di mazze e bastoni, si scagliarono senza pietà contro gli inermi studenti di teologia e i loro maestri. I soldati dell'Islam, i mujahidin, ruhanion religiosi, allevati alla scuola di pensiero ed azione del Corano, furono colpiti al punto da macchiare del loro sangue la terra. Bruciarono i Corani e qualsiasi altro libro che poterono trovare. Gli assassini dello Shah, invece di dare una risposta logica e corretta ai desideri e agli scopi del popolo musulmano, il quale chiedeva solo la rottura delle relazioni politiche, militari ed economiche con Israele, che si era adattato alla povertà e a una dieta di datteri e pane secco in un paese che possiede enormi ricchezze naturali, i killer risposero con uccisioni, torture e saccheggi. Il 25 di Shawwal, 22 marzo 1963, giorno del martirio dell'imam Ja'far Sadeq, sesto imam degli sciiti, che era sempre stato un giorno di lutto e tristezza, lo divenne ancora di più dopo questo massacro. Alcune persone corsero ad avvertire i leader religiosi dell'attacco e si trovarono la porta di casa dell'imam Khomeini aperta. Quando entrarono e li raccontarono, l'imam disse: «Non siate tristi e preoccupati, non spaventatevi. Scacciate da voi la paura e l'ansia. Voi siete i seguaci di capi che preservarono in mezzo alle difficoltà e alle tragedie. Quello che noi vediamo oggi non è nulla se è paragonato a quello che hanno sofferto i nostri grandi leader, i quali hanno vissuto un giorno come quello dell'Ashura e una notte come quella del secondo di Muharram. Essi hanno sofferto tutto ciò per la religione di Dio. Di che cosa parlate voi ora? Di che cosa avete paura? Perché siete ansiosi? È una imperfezione per chi, come voi, pretende di seguire l'imam Ali, la pace sia con lui, e l'imam Hussein perdersi davanti alle malefatte dell'attuale regime. Il regime si è rovinato da solo compiendo questi crimini. Esso ha mostrato chiaramente la sua essenza di Genghis Khan. I suoi metodi tirannici hanno provocato la sua sconfitta definitiva. Noi abbiamo vinto. L'imam Khomeini, dopo la rivolta del 22 marzo 1963, così disse: il 15 di Khordad è il giorno in cui circa 15.000 figli di questa nazione oppressa furono uccisi. Il 5 giugno 1963 nasceva un grande movimento a seguito della rivolta del clero responsabile e devoto contro Muhammad Reza Shah, la cui opposizione al santo Islam era già ben nota ed è divenuta ancora più chiara da allora in poi. Il clero insorse nel pomeriggio del giorno dell'Ashura, giorno in cui si celebra e si piange il martirio del grande martire Hussein, in una grande ondata islamica e umanitaria, e ben presto il malcontento che da tanto tempo covava negli animi dei fedeli musulmani di tutto il paese esplose e raggiunse il suo apice.
Thank you.